Facciamo le presentazioni.
Dalila Cozzolino,
Andrea Di Palma,
Davide Enia
e Silvia Giambrone. E parliamo di qualcosa che a partire dalla performance che abbiamo fatto più volte dal titolo Nobody's Room. E quindi cominciamo a parlare partendo da questo spunto. C'è qualcuno che ha qualcosa da dire?
Io.
Chi è lei?
Sono il dottore Nia.
Il dottore Nia.
Uno degli aspetti che mi ha intrigato di più nel partecipare alla performance è la... come dire... naturale ma fortemente visibile connotazione teatrale che ha, è una idea registica che va molto forte nell'incardinare il lavoro degli attori, quindi c'è anche un lavoro attoriale dentro una figurazione dello spazio molto precisa. Cioè, ci sono degli oggetti, in questo caso le aste, che sono delle vere e proprie opere d'arte autonome, che disegnano e delimitano lo spazio dell'azione. E c'è la possibilità, c'è stata la possibilità di creare attorialmente un percorso in relazione innanzitutto con l'oggetto, con lo spazio che da immobile diventa pieno di movimento, perché proprio si è liberi di giostrare là dentro, e al tempo stesso, che è la cosa più profonda, secondo me anche più esaltante da fare quando si è dentro, una molto chiara e molto potente rete di relazione nelle persone che stanno in scena e in pratica non si vedono e si ascoltano soltanto. Perché è vero che noi diciamo tutti quanti lo stesso testo, ma il fatto che sia sfalsato fa sì che abbiamo, come dire, degli appuntamenti. Io so che a un certo punto, mentre dirò una frase, Dalila sarà arrivata più o meno a quel punto e Andrea subentrerà più o meno qualche secondo dopo. E quando gli incastri si realizzano, è bello, perché vuol dire che ci stiamo muovendo tutti quanti come un unico organismo che respira assieme. E per me questo è importante, anche perché per come tu, Silvia, hai disegnato i ruoli, io sono quello messo più autistico da solo, sono chiuso lì a dire il mio testo velocemente, quasi proprio dentro un guscio, eppure è possibile proprio agganciarsi a queste linee di suono, a queste parole che arrivano e comprendere che come dei suoni che si sommano, in realtà quella sommatoria dei suoni è molto precisa nei toni, nei tempi e nelle singole sillabe. Questo rigore, questa nettezza è davvero, sono due degli aspetti che più mi hanno fatto apprezzare il fatto di essere presente dentro questo lavoro.
Voi volete aggiungere qualcosa a questa cosa che ha detto lui o commentarla? O...
Beh sì, sulla scia di quello che dice Davide, molto bello appunto quello che diceva lui, questo ascolto, no? Che si crea tra di noi, che è un ascolto nel cercare di non ascoltarsi. Quindi in qualche modo rivelare a chi guarda un non ascolto, però allo stesso tempo invece stare dentro e ascoltare. E infatti è quello che tu, Silvia, hai voluto in qualche modo, diciamo, far vedere anche questa incomunicabilità, immagino, no? Però ecco, poi un aspetto secondo me molto bello, man mano che insomma questa performance è stata fatta, e forse anche la sorpresa della comicità dell'incomunicabilità, nel senso che appunto questa incomunicabilità di per sé insomma non è un concetto positivo, l'incomunicabilità, Però invece può diventarlo a volte, nel senso che appunto quello che chi guarda comunica a noi è che la nostra incomunicabilità può essere anche a tratti comica. E, diciamo che interpretando questa performance, che non è un interpretare come quello teatrale, e questo già lo dicevamo perché appunto si è esposti molto di più rispetto al teatro, e soprattutto appunto quando questa performance la si fa circondati da tutte le tue opere, no? Come se ci si sentisse quasi un po' anche un'opera d'arte facendo questa performance. E c'è la tentazione forse di voler restituire a questi, li chiamo personaggi ma non lo sono, queste quattro persone che fanno una performance, c'è un po' la tentazione almeno da parte mia di voler dare una sorta di umanità un po' di più, un po' più alta, un'umanità combacia un po' con un'emozione, no? Di quello che si dice. Però forse appunto forti di questa incomunicabilità, dire il testo di Max Sumic, vero? Sì. In questo modo appunto, in un modo almeno per quanto mi riguarda, in un modo abbastanza distaccato, e forse renderlo più forte questo testo che tu hai adattato, ecco, invece di appunto dargli un'umanità, sarebbe la soluzione più semplice forse, ecco, tutto qui.
Io giusto una cosa, che questa modalità che abbiamo tutti quanti percepito, che è stata quella dell'ascolto e della relazione tra di noi, secondo me non era nemmeno così scontata per noi appena siamo partiti, perché eravamo molto concentrati sul essere in noi stessi, e anzi pensavamo che dovevamo assolutamente non concepire nessun altro al di fuori di noi come presenza fisica, proprio come rumore, come suono. Invece ci siamo accorti che l'impronta vocale, anche la presenza stessa degli altri, dà degli enormi appoggi, e secondo me anche nel momento in cui la performance va a mettere il meccanismo della fuoriuscita degli elementi, rimane un qualcosa delle varie persone, cambia un qualcosa da una a quattro persone, ma non, secondo me, e l'ho provato rimanendo da solo alla fine, non sento di essere comunque da solo, c'è un eco forte, quindi secondo me questa relazione esiste ed è tangibile, molto più a livello concreto che a livello concettuale.
Sì. Certo, sì, questo è vero.
Sono... Riprendendo quello che ha detto Andrea, è proprio interessante come la dimensione del testo, che è bellissimo, già in originale, anche l'adattamento, assolutamente funzionale al tipo di lavoro, un testo, punto di partenza, è veramente straordinario. È un manifesto quasi solipsistico, cioè sembra una dichiarazione con verbi all'infinito, cosa fare e non fare, che una persona sembra dirsi da solo, eppure... L'atto scenico diventa interessante, che in qualche modo sia il superamento di questa condizione di isolamento assoluto. Ed è una cosa che è vero che ne abbiamo scoperto durante le prove. Cioè, viene detto in maniera quasi autistica, solipsistica, come se non ci fossero gli altri. Questo testo, in realtà gli altri ci sono. È il come se superato dalle pratiche della prova. E quindi noi abbiamo in qualche modo un superamento e una conservazione del testo stesso. La conservazione è il testo, il modo con il quale viene proposto al pubblico. Il superamento è la presa di coscienza che anche in un testo del genere, che anche in una dimensione del genere, saremmo disperati senza gli altri. E anzi, gli altri ci aiutano a dire il testo.
Sì, questa secondo me è la cosa, diciamo, più interessante che è venuta fuori... Nell'atto performativo, ecco, come diceva lui, non è tanto una cosa che riguarda il pensare questa performance quanto il farla. E questo per me è molto importante, perché per la mia idea, per quella che è la mia idea di performativo, no? Di che cosa è una, di che cosa può essere, diciamo, una performance per quanto mi riguarda. Commentando a quello che ha detto Andrea, io lo trovo molto interessante il fatto che rimanga un eco della persona che, delle persone che vanno via, perché si collega un po' a tutta la a tutto quello che era la mostra Archeologia Domestica, cioè era un luogo sicuramente fatto di fantasmi, nei fantasmi io includo gli oggetti, non solo le persone. Però in effetti questa presenza fantasmatica di chi c'era e non c'è più è assolutamente una cosa che io ravviso nel domestico in generale. Chi c'era e non c'è più riguarda anche se stessi, per quanto mi riguarda, no? Perché secondo me nel domestico ci sono anche i fantasmi di chi si è stati, di chi si è e non si vuole essere, quindi una certa complessità che riguarda le tracce di quello che accade in un ambiente come quello domestico, che registra e che cancella contemporaneamente tutto quello che accade. Poi volevo farvi una domanda partendo da quello che ha detto Darila, che ha detto che in questo contesto si è più esposti, no? Piuttosto che in teatro. E io questo sono curiosa di chiederlo a voi, perché io ho la mia idea sul perché si è più esposti, però io appunto non sono una persona che fa teatro, per cui sono curiosa di sapere da voi, perché se per ognuno di voi c'è stata questa, avete avuto questa sensazione, perché, in che cosa? Chi va? Chi comincia? Scusi, lei è?
Sono sempre Davide Niente. Personalmente non credo di essermi sentito più esposto rispetto al teatro, anche perché nel modo con il quale io affronto il teatro porto un mio testo, quindi ho un'esposizione enorme. Avevo un diverso peso di responsabilità, questo sì, che è dato comunque da una mia situazione peculiare, sono in scena o da solo con i miei musicisti. Comunque tutto il verbale transita da me.
Di solito,
sì, tutto il verbale transita da me. Ma per quello che riguarda la mia esperienza, era la primissima volta che condividevo la scena con dei compagni e, con un testo non mio. Mi trovo in una situazione che è assolutamente nuova per me, sicuramente non per altri. Ma la mia esposizione era identica a quando faccio teatro io.
Quindi per te non è cambiato molto.
No, anche perché io ho avuto la per avventura ho fatto soprattutto uno dei il primo lavoro Italia-Brasile, l'ho fatto dappertutto, quindi sono molto abituato al luogo non teatrale, anzi il superamento del palcoscenico è sempre qualcosa che incontra il mio favore, la mia curiosità e di certo posso dire che con certezza per esperienza che le performance sono funzionate come un'orchestra, cioè, c'è stata una precisione data dalle prove, data dal professionismo delle persone in causa che rendono questa performance quella che mi diceva Franco Scaldati, cioè una cosa molto bella. Ci sono alcuni spettacoli, alcuni lavori, alcune performance che sono dei meccanismi infernali, cioè indipendentemente poi da come li fate voi vanno e accadono perché hanno un qualche cosa dentro che li fa procedere. Questo appartiene a uno di quei meccanismi diabolici lì per una serie di motivi, perché il testo è bellissimo e comunque ti cattura l'attenzione, perché succedono tantissime cose in scena, perché tu puoi decidere di seguirne uno ma sei in qualche modo distratto dagli altri, ma questa distrazione è parte integrante dell'esperienza che può fare il pubblico, perché ci sono gli oggetti, perché c'è la relazione tra il singolo e gli oggetti, c'è la relazione tra il singolo che non ascolta tutti gli altri, quindi c'è un perdersi continuo che fa sì che comunque tutti questi segni si accumulino e procedano fino alla fine di essa, perché poi dura il tempo che deve durare, meno di un quarto d'ora, cioè il tempo che inizia arriva all'apice e lo mantiene il momento, e poi mantiene l'apice nella sottrazione e va. Ed è, io ripeto, per me è una gioia parteciparci.
Un altro vuole commentare questa cosa? Cioè, ripeto, sulla, quello che mi incuriosisce è appunto se c'è stato un grado di esposizione maggiore, perché?
Per me sì, per me è stata una prima volta, perché al di là del luogo teatro, che naturalmente fisicamente è, come dire, un po' più protettivo, no? Al di là di quello, non credo che sia semplicemente un problema di collocazione fisica di chi sta cercando di dire qualcosa. E secondo me la dichiarazione di questa solitudine, e quindi in qualche modo, come dire, la tacita negazione del pubblico, cioè del fatto che pensare che non ci sia nessuno che ti stia guardando. In teatro, anche se appunto stai facendo qualcosa per cui dovresti in qualche modo non dichiarare il pubblico c'è, il pubblico respira con te, tu respiri con lui, lo aspetti nelle reazioni, lo ascolti sempre. Invece qui è completamente il contrario. Allora, nel dichiarare questa solitudine e cercare di restituire questa solitudine, ci si sente più esposti, secondo me.
Secondo te ci si sente più esposti in cosa? Cioè, ti senti, come dire, secondo te nel creare questa solitudine, no, da restituire, mm-hmm, ci si sente più soli?
Sì, 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 esatto. Questa
era la mia...
È questo, cioè essere visti soli. E in qualche modo, appunto, non dover essere, cioè pensare di non dover essere visti, ecco, è tutto qui.
Io sì, ho sentito come Dalida una maggiore esposizione, per usare una sua stessa parola. Non riesco a capire bene da che cosa sia stato determinato, per quanto mi riguarda, se da un punto di vista di meccanismo che cambia tra performance e teatro, che secondo me esiste nella misura, sono d'accordo con Dalida, del meccanismo della narrazione di qualcosa. La domanda è, se, per me stesso, è se questa performance qui può funzionare anche se non ci fosse nessuno a guardarla, e secondo me sì. Cioè si creerebbe qualcosa al di là di qualsiasi altro contesto, mentre secondo me molti spettacoli, non tutti, non possono esistere assolutamente senza una ricezione.
Scusami, è uno dei motivi che lo rendono un meccanismo diabolico, quella cosa lì, e anche questa connaturata, sono d'accordissimo.
Sì, sì,
cioè,
sì,
procede indipendentemente, sì, da tutto, e anche se non ci fosse nessuno.
E, sì, sì, e crea qualcosa, lo crea nel suo farsi. Forse per me, ecco, questa esposizione è sentirsi sempre in gioco, sia nella prova stessa, che non è tanto un provare per mettere a punto solo dei meccanismi di entrata e di uscita, ma di riuscire a... appunto, non trovo un'altra parola che se non creare sempre, riuscire a creare sempre questa sensazione, che è di solitudine e di concerto.
Sì, una bolla, ognuno, sì, ha la sua bolla. Io quando penso, quando l'abbiamo fatto al Teatro dell'Orologio, che eravamo in una formula teatrale, mm-hmm, a me, io lo preferisco non a teatro, e non so neanche io dire esattamente perché. Forse perché io ho avuto un po' la sensazione di dover combattere contro il pubblico in quell'occasione. È premesso che lo abbiamo fatto solo una volta in un teatro, no? Forse perché c'era più gente da dimenticare, non lo so, forse quella posizione di... Non è vero che ce n'era di più, in realtà, non è una questione di quantità. Però era come se il dispositivo teatrale,
dichiaratamente,
cioè in cui i ruoli erano stabiliti, diciamo, mm-hmm, già da prima, me lo rendevano più faticoso.
Perché era un pubblico difficile anche.
No, lascia perdere quello, in fondo non è relativamente importante. Quello tu lo puoi dire, diciamo, sulla base dell'esperienza, però diciamo sulla base della mia, che è minimale,
È un pubblico che è subito pubblico, forse quello lì, no? Sì, è da subito, esatto, pubblico.
È, è difficile, proprio in questo senso qua.
Invece,
si mette in una posizione che non è quella ideale per un tipo di lavoro che vuole sottrarsi alla logica del palcoscenico.
Sì, cioè a me mi sembravano spioni. A me mi sono sembrati tutti spioni, a differenza della volta che l'abbiamo fatto in galleria, quindi in mezzo alle persone. Cioè io avevo più la sensazione in galleria di condividere. Nel dispositivo teatrale io avevo più una sensazione di voyeurismo.
Però attenzione,
come se fossi spiata.
Hai persone in piedi in galleria e le persone assettate, in pizzo, una seggia, pronti duoco a fare il giudizio tutte le altre in teatro. Cioè, come dire, un contesto che ha fatto sì
però
che...
Però questo, diciamo, cioè, ha valore nella misura in cui ha un effetto sulla persona che lo fa. Non ha, diciamo, un valore, per quanto mi riguarda, un valore in sé nella differenza dei contesti. Cioè, il punto è perché questa cosa ha avuto un effetto su di me. Cioè, su me, che in quel momento mi devo concentrare, dobbiamo fare una cosa che è difficile, oggettivamente, perché ricordarsi un testo con il disturbo di un altro che lo dice... Cioè... Perché ha avuto un effetto emotivo su di me, lasciando diciamo, stare la tecnica e la composizione dello spazio. Quello che io mi domando è perché ho avuto l'impressione che fossero lì quasi a spiare, per cui era come se io dovessi combattere tra me e me per ricreare questa solitudine molto di più che non quando l'abbiamo fatto in galleria. Ancora questo non mi è chiaro esattamente, devo dire, neanche a me. Però ho sicuramente percepito il dispositivo teatrale come invasivo, come intrusivo, come se quelle persone in questo caso stessero cercando di violare la solitudine che stavamo ricreando. Mm-hmm. Questa sensazione, quando l'abbiamo fatto in galleria, non l'avevo.
Ok.
Quindi questa per me è la differenza. Ora voi siete molto più esperienti di me, diciamo, in fatto di esposizione teatrale, per così dire, per cui ero curiosa di saperlo da parte vostra.
Io
ci sono due aspetti che mi sovvengono riguardo a questo. Il primo è che in teatro avevamo come noi una situazione teatrale, c'era sotto i fari, senza la luce naturale, con le persone assettate tutte frontalmente, anche lì però erano in piedi e non si capiva bene cosa sarebbe successo. Si aspettavano in teatro esattamente la performance, in galleria non sapevano cosa sarebbe accaduto. Detto questo, probabilmente io sono quello che avverte molto di meno il senso della solitudine, anzi, sono calibrato sull'ascolto, perché sto a occhi chiusi tutto il tempo. Cioè, per me, stare nella galleria o su qualsiasi altro palcoscenico sotto i fari, dal punto di vista fisico, è indifferente. Certo, sotto i riflettori senti un po' più di caldo, questo è, lo sappiamo, la luce è calda, c'è il mai, basta. Per me voi esistete in quel momento, tranne all'inizio quando io vedo Silvia e poi entro e poi esco, esistete come voci, come suoni. Quindi per me è anzi un approdo che va al di là del... Io mi trovo fisicamente in una condizione di estrema solitudine, ma che non dura niente, perché in realtà subito mi aggancio alla voce di Silvia, poi entra la voce di Dalila, c'è quella di Andrea, e poi una voce viene meno, è quella di Silvia, e da lì a poco io vado via con altre due voci che comunque mi stanno a sorreggere. Quindi da un punto di vista prettamente fisico, visto che sono anche con gli occhi chiusi, io mi trovo nel ruolo che mi è stato dato a vivere un altro tipo di esperienza che è tra me e le vostre voci. Se non vi sentissi, mi sentirei davvero solo.
Per voi?
Ma è quello che si diceva prima, sostanzialmente, che in teatro il pubblico è subito pubblico. È come se, appunto, quando l'abbiamo fatto a teatro, è un po' come se ci fosse stata una cornice intorno a noi. Tutti quanti guardavano all'interno di questa cornice. Invece, appunto, all'interno della tua mostra è stato veramente straniante. Secondo me è, come dire, nella tua mostra c'è stata una restituzione molto più vicina a quello che tu volevi dire rispetto al teatro. E io comunque, è vero, sì, l'ho vissuta in modo diverso. Cioè, a teatro sentivo il pubblico che partecipava, che rideva, che cercava di, che ti scrutava anche un po' di più, quindi anche a livello di corpo ero più, come dire, non esposta, quasi come dire, attenta a non muovere magari troppo una parte del corpo, perché ero c'era un'intimità, che è quella appunto teatrale, che non c'era invece nella performance, secondo me. Quindi minore libertà in questo, ecco, tutto ok.
Di certo mancava anche tutto quello che era il contesto, come dicevi tu, della mostra, cioè tutte le altre opere, esatto, o gli altri lavori che danno forza, che vanno a legarsi a quell'aspetto performativo lì, che magari slegato da quel contesto diventa atto performativo. Così appunto
Infatti la prova è stata molto più semplice perché eravamo nel tuo spazio, in mezzo alle tue opere d'arte.
Però è interessante anche appunto questa differenza, secondo me. Chissà, uno avesse provato al contrario quelle due esperienze, prima del teatro e poi della galleria, non, chissà cosa di cosa parleremo adesso, insomma.
Io allora, io sono, diciamo, curiosa degli effetti che questa differenza produce sulla persona. Cioè, io non sono curiosa degli effetti sulla performance, cioè sulla qualità della performance. Mm-hmm. Sono curiosa sulla persona. Io, per esempio, appunto, mi sono sentita in un certo senso spiata, mm-hmm, violata, che suona anche abbastanza assurdo, tutto sommato, cioè non è una cosa, è proprio, lo dico perché parlo di un effetto emotivo, non è una cosa che torna, non fa tornare i conti rispetto alla performance, perché io credo che il performativo sia esattamente questo, cioè sia quello che, qualcosa che mentre la fai ti trasforma. Ora, io non è che posso abbozzare una differenza tra teatro e performance in questo senso, perché non ho fatto teatro a sufficienza per capire, cioè per, no? Darei un'opinione, diciamo, meramente intellettuale, non fondata sull'esperienza, come fanno tanti intellettuali che fanno male. Però posso dire che il mio interesse, appunto, va sulla persona, sulla sensazione che la persona ha provato, su come la persona si è sentita in quel momento trasformata, fosse pure per poco tempo, mentre fa quell'esperienza, perché per me il performativo è questo, e questo ricorre anche nelle mie opere non performative, neanche nelle installazioni o nelle sculture, cioè mi interessa mostrare, mi interessa rendere visibile cosa si diventa, cosa si può diventare facendo delle cose ogni giorno. Per esempio, il mio lavoro sul ricamo era proprio questo. Cioè, tu non sai, come dire, coscientemente che vivendo in una casa piena di centrini sei già dentro una certa idea del genere femminile. Non lo fai, questo, ovviamente, questa equazione. Eppure, quegli oggetti sono carichi di cose che tu performi in qualche modo, perché essendo vivendo in mezzo ai centrini, che hanno una storia precisa, tu performi anche la storia di quegli oggetti lì. E diventi... Quegli oggetti ti fanno diventare qualcosa che altrimenti non diventeresti con buona probabilità. Quindi questo a me interessa come aspetto performativo. Quindi la mia domanda rispetto a questo è: su di voi questa performance ha prodotto una qualche trasformazione? Seppure minima, cioè non chissà cosa. Seppure minima rispetto alla vostra pratica di attoriale, alla vostra vita personale, a quello che vi pare. E ovviamente intendo anche nei contenuti, nel senso che è chiaro che non si può staccare in questo caso la performance da ciò di cui si parlava, cioè da quel testo, da quell'esperienza, diciamo, in totale.
Io nel rispondere non posso prescindere da quella che è la mia pratica di lavoro sul teatro. Io ho rappresentato i miei testi per per centinaia e centinaia di volte, migliaia se consideriamo le parole. Ed è quello che a volte le persone si chiedono, ma insomma il cantante non gli butta mai cantare sempre la stessa canzone, l'attore non gli butta mai dire sempre le stesse parole, lo stesso testo, con le stesse azioni. Sì, la nausea c'è, la noia c'è, se lo fai meccanicamente, senza essere concentrato. Se sei concentrato nel cercare di capire a fondo quello che stai facendo, ogni singola volta, in prova o durante l'aspetto performativo, o durante lo spettacolo, questo non cambia, comprendi che stai facendo quella sorta di grande ricerca dell'equilibrio, cioè quella oscillazione che è sempre più piccola ma sempre più precisa, e che ti permette, dentro quel percorso che già è stato tracciato, di scoprire delle cose nuove, come se fosse un sentiero, ma un giorno riesci a vedere che tutte le foglie sono verdi tranne una che è gialla, dell'albero al lato destro. E da quel momento la vedrai sempre la foglia gialla. L'altro giorno vedrai la discontinuità dei sassi che hai a terra. E a furia di camminare, di esercitare l'occhio, si riescono a trovare dei suoni, delle geometrie interne che appartengono già al testo, delle piccole precisazioni che si possono fare di volta in volta. Quindi si ha una sorta di cambio nel tentativo di stare nel presente di ciò che si fa. Ed è un cambio che in qualche modo porta a essere leggero, cioè sfrondate le paure, le ansie, perché fuori di ripetere il testo viene appreso, quindi uno può finalmente iniziare anche a godersi le parole, a sentire come sono rotonde in bocca, come possono accendere il corpo, come muoversi un centimetro in più o in meno cambia radicalmente, come dire, l'intenzione, il senso, o meglio, non lo cambia, lo rende più giusto, lo rende più preciso. Quindi è un lavoro di equilibrio e continuo che in qualche modo permette, dentro quel percorso, anche di capire le parti di me. Cioè a volte, come quelle canzoni che abbiamo imparato da ragazzini, con delle liriche misteriose, ti succede una cosa nella vita e dici, minchia, ecco che cosa voleva dire De Gregori in quella frase lì, l'ha scritta per me. Ci sono dei momenti, degli sblocchi, delle cose che ti fanno comprendere meglio alcuni passaggi, alcuni testi che c'erano. Quindi c'è un cambiamento che è innanzitutto con me dentro di me, ma sempre in relazione a quello che io sto facendo con gli altri. Perché questo lavoro avanza, ma è anche vero che come tutte le macchine, grandi macchinari, basta un niente per sminchiarlo. Cioè, basta una persona che sbaglia che iniziano a saltare i ritmi. Capisco io in qualche modo la gioia che può provare l'orchestrale o chi canta in un coro, perché quando accade esattamente quell'incastro là, che è accaduto più volte durante le prove, qualche volta durante la performance, è bello, cioè, non saprei come altro dirlo, è bello ed è un bel motivo per cui vivere, fare accadere questi incastri, cioè, c'è tutto il senso delle prove, del lavoro, perché ci siano quei 2-3 secondi di armonia assoluta nel caos che è giusto che poi vada via. Ed è una cosa che mi rende felice questo.
Sì, io continuando sulla scia della felicità. Sulla scia e sulla metafora, no, più che altro sulla metafora della musica, no? Cioè, il testo effettivamente è uno spartito, cioè che appena sbagli una parola ti rendi conto di aver sbagliato perché sei esposta, appunto, come si diceva prima, sei esposta tantissimo e soprattutto stai facendo tutto questo con gli altri che ripetono il tuo stesso testo, però all'interno di uno spartito ci sono appunto delle magnifiche variazioni che uno può fare e anche all'interno delle tue indicazioni, tra un'indicazione tua e un'altra ognuno di noi è libero di poter appunto fare questa variazione e non è vero che poi, cioè, al di là degli appuntamenti che sono sempre, diciamo, più o meno quelli,
e dei momenti in cui uno entra ed esce, che sono sempre più o meno quelli, comunque è sempre diverso. E la concentrazione che questa performance richiede è una concentrazione che però appunto è creativa, cioè diventa una concentrazione creativa, cioè non si è solo concentrati nell'eseguire quella cosa, ma nell'eseguire e creare. E quindi è bella questa libertà nel rischio, perché è un rischio enorme, e poi io, cioè, 12 minuti in cui sudo tantissimo perché ho Davide qui che macina parole, tu accanto, Andrea di fronte, quindi insomma non è assolutamente facile essere creativi in una situazione del genere, è anche un po' mettersi alla prova. Quindi di questa performance, oltre ad essere innamorata di questo tuo lavoro, perché mi piace da morire, innamorata del testo e felicissima di lavorare con voi tutti, è questa la cosa che mi piace di più, essere creativa sempre in quello,
cioè,
che
dice, essere creativi in un momento di difficoltà,
essere creativi in un momento di alta concentrazione, cioè una concentrazione che diventa creativa, ecco.
Per me è stata una grande palestra. Devo dire, io ho molta meno esperienza sia di Davide che di Dalida di palcoscenico, quindi dico che è stato anche questa esperienza un grande motivo, un grande stimolo a crescere per me, perché per me, che poi all'inizio ho studiato teatro soprattutto dal punto di vista teorico, poi trovare certi riscontri dal punto di vista pratico è sempre bello, capire fino in fondo le parole che magari ho trovato scritto sui libri. E quello che più mi è rimasto impresso, se devo fare il collegamento tra quello che ho studiato e quello che ho poi messo in pratica grazie anche a questa performance, è tutta quella serie di parole che a volte sono appunto concettuali, come ritmo, attenzione, concentrazione, rapporto, e soprattutto anche il concetto di orchestra, sì, tra di noi ma anche con se stessi, cioè rimanere da un punto di vista fisico magari bloccati in una posizione, ma sentire questo movimento grazie anche alle voci, alle altre voci che ti arrivano, quindi mantenere quella posizione, per quanto mi riguarda, contrapposta a quella di Davide, che lui è chiuso e guarda per terra, io invece sto dritto e guardo in alto, però riuscire a rimanere in quella posizione e essere cosciente di tutto quanto, il rapporto con l'oggetto e il rapporto con gli altri, quindi per me, se ha cambiato qualcosa dal punto di vista, è una maggiore consapevolezza, un riscontro pratico di quelli che potevano essere delle concezioni, delle idee.
Va bene, io direi che ora ci possiamo andare a mangiare gelato.
Sì.
Se no Davide si arrabbia. Va bene.
Va bene, ciao.
Arrivederci.
Ciao.
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 È sempre Forza Palermo anche in Serie B.
Diciamo l'eco del ciao.